Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:40 minuti, dillo a Controradio, nell'ambito di Newsline, ogni mercoledì mattina, protagoniste, le vostre segnalazioni. Buongiorno Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Come fanno ad avere contatti con noi, a segnalarci problematiche, disfunzioni, impasse burocratiche? Quali sono i nostri riferimenti?
Allora, abbiamo il nostro numero WhatsApp al quale scriverci durante la trasmissione, 342 810 41 11. Poi abbiamo il nostro indirizzo mail al quale contattarci durante la settimana con le vostre segnalazioni, dillo a Controradio, @controradio.it.
Oggi abbiamo un po' più di tempo, perché dillo a Controradio, esatto, arriva fino alle 9, poi avremo un focus sull'abitare, quindi Viola cerca casa, si sposta alle 9 quest'oggi con un ospite in studio. Ma veniamo ai temi, una sintesi, diciamo, delle anticipazioni dei temi di cui ci occuperemo.
Parleremo di lavori in via dell'Argingrosso e riqualificazione del parco, discarica della foce della Greve, rifiuti alluvionati in bilancio di Alia, disagi e ritardi postali di una socia del Controradio Club.
Sì, ci ha scritto una socia che non riceve la testa con la posta ordinaria, non sa come fare, ha sollecitato, non riceve non solo la tessera ma anche altre lettere. Allora ci siamo attivati con Poste, non è facile, ma qualche risultato lo abbiamo ottenuto. Andiamo però per ordine, dicevamo lavori in via dell'Argingrosso e dunque non possiamo non avere in collegamento il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, ci scrivevano Dormentoni, è davvero indispensabile chiudere sia via Massa che via dell'Argingrosso in contemporanea? Sicuramente, insomma, la cosa sta creando disagi, ma vogliamo spiegare la motivazione di queste chiusure e perché in contemporanea, insomma, come state affrontando questi lavori?
Sì, volentieri. I lavori sono importanti e, come dire, da un certo punto di vista, meno male che ce l'abbiamo, nel senso che sono due opere che aspettavamo, una in particolare che è quella della riqualificazione completa di tutto l'asse ciclabile di via Gubbio, via Massa, via Modigliani. E è un investimento che abbiamo voluto fortemente perché era una pista ciclabile ormai vecchia, e appunto sono in corso i lavori, i parapedonali vengono sostituiti col cordolo, viene rifatta tutta l'asfaltatura e sono rifatti anche alcuni tratti in modo diverso. Quindi il senso unico in via Massa è dovuto a questi lavori. La chiusura di via dell'Isolotto all'incrocio fra via dell'Isolotto e via dell'Argingrosso è dovuta invece ai lavori di Publiacqua che, come alcuni cittadini avranno visto, si sono svolti durante tutto l'anno precedente su via dell'Isolotto verso il viadotto dell'Indiano, quindi in una zona che è molto meno frequentata e quindi ha avuto impatti molto, molto inferiori. Adesso quel tratto lì invece, che collega di Lungarno dei Pioppi con via dell'Argingrosso, naturalmente sta avendo un impatto. Non potevamo rinviarli, Publiacqua aveva necessità di andare avanti, è un appalto molto importante, è un lavoro molto importante, la sostituzione della tubazione principale dell'acquedotto, che ha una funzione anche di riequilibrio di pressioni fra l'acquedotto dell'Anconella e l'acquedotto di Mantignano, e dovrebbero essere abbastanza vicini alla fine dei lavori. Noi abbiamo chiesto di rispettare i tempi in tutti i modi, quindi credo che non siamo lontani dalla riapertura. Questo è un po' il motivo, e fra l'altro fra poco i lavori della pista ciclabile si sposteranno da via Gubbio via Massa a via Modigliani, quindi sarà via Modigliani che diventerà un senso
importante,
unico.
Un'informazione importante, quindi tra poco ci sarà la riapertura di quel tratto, ci sarà uno spostamento, no, progressivamente, con però stiamo parlando di lavori importanti che riqualificano comunque anche dal punto di vista della sostenibilità. Parliamo di una ciclabile, insomma, come non accoglierla positivamente. Poi leggeremo anche dei messaggi che ci stanno arrivando, vista la sua disponibilità, Dormentoni. dormintoni.
Ecco, dormintoni, cogliamo l'occasione per parlare invece dei lavori per il nuovo parco Florentia lungo l'Argin Grosso. A che punto siamo con... Comunque sì, sono interventi piuttosto consistenti.
Sì, sì, siamo in esecuzione del secondo lotto, diciamo, del progetto REACT di riqualificazione e valorizzazione del parco dell'Argin Grosso come prima fase del poi realizzando Parco Florentia, che come sapete sarà un parco molto, molto importante, che arriverà fino alla foce della Greve e andrà a collegare anche il parco di Santa Maria a Mantignano e le piagge dall'altra parte dell'Arno. Fra l'altro è proprio adesso in corso di approvazione il progetto definitivo della ciclovia lungo l'Arno che va verso Scandicci. Sarà anche questo uno strumento importante, e quindi proseguirà l'attuale pista ciclabile lungo l'Argin Grosso con un ponte sulla Greve nei pressi della foce, e andrà con una pista nuova lungo tutto l'argine dell'Arno, Mantignano, Ognano fino a Badia Settimo, a Scandicci. E invece sull'Argin Grosso attualmente abbiamo i lavori in corso, che sono l'ampliamento dell'attuale area giochi con dei nuovi giochi che le famiglie hanno già visto perché sono in corso di completamento con il fondo in ghiaia che sarà messo nelle prossime settimane. Poi abbiamo avuto un nuovo lotto, è in corso di ultimazione, un nuovo lotto di orti urbani che vanno ad affiancarsi agli orti sociali, che lì, come sapete, sono molto numerosi. Abbiamo oltre 300 lotti orti
molto
sociali.
Molto numerosi, molto apprezzati, insomma, creano comunità,
e
ce n'è bisogno.
In più.
Sì, assolutamente. E poi ci sarà una pista da BMX per i ragazzi, aperta a tutti, a libera fruizione, BMX Ciclocross. E abbiamo una tettoia nuova dentro gli orti sociali vecchi delle isole vecchie per fare momenti di socializzazione, e queste sono un po' le opere principali che sono in corso di realizzazione nel parco dell'Argin Grosso.
Ecco,
invito
fatto...
tutti,
sì,
approfitto, sì, alla festa Argin Grosso di tutti di più, una occasione ormai annuale nostra da 8-9
Quando si terrà?
Anni.
Quando si terrà, Dormintoni? Sì. Abbiamo poco tempo.
Sabato 24, domenica 25 maggio. Ecco. Dalla mattina alla sera, compreso il rock contest la sera sul teatro sull'acqua nuovo che abbiamo realizzato l'anno scorso.
Attenzione, l'uso del rock contest come logo, siamo in territorio, insomma,
no, sbagliato, non si chiama così. Non si chiama così. Metropolitan Area Contest.
Eccoci, no, perché
non
qui
lo
se
promuoviamo.
No. Allora, però avremo tempo per occuparcene, Dormintoni. Dunque, lei ha citato la Greve, veramente due battute, perché la segnalazione di un altro ascoltatore riguardava la discarica abusiva con annessa baraccopoli che è nata alla foce della Greve, lato Argin Grosso. Su questo non so se lei mi conferma, però noi ci siamo attivati con Alia, ci hanno confermato che è stata presa in carico la segnalazione. È una tematica complessa che riguarda sia Alia che il Comune, quindi è un'azione congiunta rispetto a questa discarica con annessa baraccopoli, che insomma è una situazione che non solo valutata, ma anche si sta cercando di capire come risolverla. Non so se lei ha delle informazioni aggiuntive a riguardo.
Non ho particolari informazioni aggiuntive. Sicuramente la questione è relativa ad alcune persone che purtroppo da molti anni si spostano nei territori, diciamo, metropolitani vicini all'Arno, fra quartiere 4 e quartiere 5, ma anche in zona Sesto, eccetera, e costruiscono queste piccole baracche temporanee. E bisogna verificare adesso in questa nuova collocazione quanti sono e chi sono, se ci sono dei minori, ma di solito non ci sono dei minori. E purtroppo poi c'è un procedimento, se sono terreni privati, come credo di aver capito, laggiù vicino alla foce della Greve, dove è già successa una cosa del genere qualche anno fa, lì poi c'è la responsabilità del privato che deve fare la denuncia e deve chiedere,
certo, l'intervento. Quindi situazione complessa, sì, con più soggetti coinvolti, sì. Però diciamo, rispetto alla segnalazione, Alia si sta attivando anche grazie alla domanda che è stata fatta dal nostro ascoltatore. Un'ultima cosa, ci chiedono un aggiornamento sulla sistemazione del sottopasso sempre allagato di via San Bartolo a Cintoia, di cui ci eravamo occupati proprio con lei. Alessandra ci ricordava che lei aveva parlato di un abuso che doveva essere sistemato. Ci sono novità?
Non ci sono, io non ho novità, nel senso che purtroppo la notizia che ho io è che ancora il privato non è intervenuto a rimuovere questo scarico abusivo, e quindi credo che l'amministrazione stia intimando la necessità di fare questa operazione molto molto rapidamente, però non ho novità precise se non il fatto che ancora non è stato risolto.
Ecco, quindi insomma, situazione grave che deve essere risolta, e soprattutto insomma, se è in capo a un privato ci devono essere le misure di anche coercitive, voglio dire, no? Per imporre un intervento. Quindi siamo veramente.
Esattamente, la Polizia Municipale è già intervenuta e credo che interverrà in questi giorni.
Grazie Dormentoni, ci aggiorneremo anche su questo. Buona giornata e buon lavoro. Alle 8.51, come annunciato Viola, ci occupiamo di rifiuti alluvionati e lo facciamo salutando il nostro ospite.
Lorenzo Perra, presidente di ALIA.
Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora Perra, vogliamo fare con ALIA, che abbiamo citato perché veramente prende in carico spesso le nostre segnalazioni che arrivano dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, non solo in questa trasmissione, ma usiamo anche Dillo a Controradio per fare un punto sulla chiusura delle operazioni di rimozione. Sappiamo anche quanto i rifiuti alluvionati, gli ingombranti e non solo, siano poi, no, delle conseguenze collaterali dei danni che sono stati causati dal maltempo sul nostro territorio. Che bilancio facciamo rispetto ad ALIA?
Ma allora, noi siamo intervenuti nei 25 comuni colpiti dall'alluvione, dove ovviamente ogni alluvione, ogni evento di questo genere provoca appunto la grande produzione di rifiuti, che poi sono quello che le persone hanno nelle cantine, nei seminterrati o nei piani terra. Noi abbiamo completato le operazioni di rimozione dei rifiuti che avevamo indicato di esporre di fronte alle abitazioni. Abbiamo rimosso 4.000 tonnellate di rifiuti. Sono appunto ricordi e tutto ciò che evidentemente non era fino al giorno prima intenzionalmente un rifiuto e diventa tale. Quindi, vengono fatte queste operazioni in maniera straordinaria, con dei camion che hanno sopra quei ragni che consentono di prendere i cumuli di rifiuti stoccati. Lo abbiamo fatto appunto utilizzando 25 mezzi, quindi reperendoli anche da altri operatori nazionali e con una squadra che nel picco delle attività ha coinvolto circa 75 operatori. Quindi è stata un'operazione straordinaria, come facemmo nell'alluvione di un anno e mezzo fa. Questa volta è stata più diffusa in termini territoriali, per fortuna meno intensa sui singoli punti, ma in alcune zone è stata particolarmente violenta, penso alla Rufina.
Ecco, immagino Comano, soprattutto per quanto riguarda queste zone, no, di Comano, Rufina, in cui ci sono state problematiche anche di strade non più percorribili, insomma ci sia stata una difficoltà aggiuntiva anche per i mezzi ALIA.
Beh sì, c'è sempre una difficoltà, per fortuna o per sfortuna, anzi direi per sfortuna, abbiamo sviluppato una certa esperienza in queste tipologie di rimozioni rapide. Lo facciamo attraverso un sistema che abbiamo codificato di comportamento, di comunicazione, in stretta collaborazione con la regione, con le amministrazioni locali. In alcuni casi sono stati anche previsti e costituiti dei centri di stoccaggio temporaneo dove appunto portare i rifiuti, e quindi questo ci ha consentito di poter procedere in maniera rapida. Il problema è che questo diventa paradossalmente un'attività, non dico ordinaria, ma sempre meno straordinaria.
Sì, purtroppo ce ne accorgiamo tutti, e soprattutto insomma la cronaca che raccontiamo di emergenze e di attivazione, no? Di quelli che sono i piani sempre più ordinari, appunto, come diceva, su tutti i fronti, dalla protezione civile a poi tutte quelle che sono le gestioni delle conseguenze successive. Davvero in chiusura, ma tutto questo materiale, queste 4.000 tonnellate di materiale, dove si trovano adesso? Come vengono gestite?
Queste hanno caratteristiche che non consentono sostanzialmente il recupero se non in minima parte, quindi queste vanno a smaltimento, e per l'elevata, per lo scarso potere calorifico, cioè per l'elevata umidità che hanno questi rifiuti, generalmente vengono appunto smaltite nelle discariche. Non è la maniera ideale per fare la raccolta, ma evidentemente sono partite straordinarie che non consentono la separazione, e soprattutto di materiali che appunto hanno caratteristiche specifiche, che appunto hanno destinazioni inevitabilmente a smaltimento, come dicevo prima.
Purtroppo quindi c'è anche questo dato negativo come conseguenza dei danni derivanti da questi episodi di maltempo, che poi si traducono in varie conseguenze sui territori impattati. Grazie al presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, per essere
Grazie
stato con noi. E Viola, però non è finita qui, nel senso che i cittadini hanno ancora la possibilità di fare segnalazioni.
Assolutamente. Infatti vi ricordo che chi ha necessità di smaltire materiali danneggiati dall'alluvione può prenotare il ritiro direttamente all'area clienti sul sito www.aliaserviziambientali.it, oppure contattando il call center. Ovviamente i materiali devono essere conferiti separando per quanto possibile i rifiuti urbani da quelli pericolosi, da rifiuti elettrici e elettronici.
Altrimenti, come ci diceva Perra, faranno parte di quel mondo dell'indifferenziato che verrà smaltito in discariche, e quindi davvero genera ulteriore, tra virgolette, inquinamento. E questo un nostro ascoltatore ci chiedeva appunto dove andavano a finire, come venivano trattati i rifiuti, dove sono andati a finire i rifiuti appunto alluvionati. Cambiamo argomento, in conclusione rispondiamo ad una segnalazione particolare che abbiamo preso in carico anche, diciamo, con empatia, perché ci arrivava da una socia del Contro Radio Club che non riceveva la tessera, fra le altre cose.
Cambiamo totalmente argomento, leggo: credo di avere un problema con la posta ordinaria, da diversi mesi non ricevo posta al mio domicilio, abito al Girone nel comune di Fiesole. Me ne sono accorta perché aspettavo con ansia la tessera di Controradio. A febbraio, non avendola ricevuta, ho interpellato i vostri colleghi via email, i quali mi hanno prontamente risposto e per sicurezza mi hanno detto che avrebbero inviato nuovamente la tessera, che ancora non è arrivata. Poi ho sollecitato ISPRO perché non mi era arrivata la lettera di convocazione per lo screening mammografico annuale, un po' più importante della tessera.
Eh sì, importante in termini di prevenzione, sì. Invece in termini di sostegno, la tessera al club. No, ringraziamo la nostra ascoltatrice Lisa.
Grazie.
Lisa, noi siamo risaliti a te, al nome, perché in realtà Lisa aveva mandato questa segnalazione con la sua mail, no? L. E non diceva. E solamente che noi avevamo bisogno di ulteriori informazioni. Perché? Primo, perché poi se facciamo riferimento alle poste per una segnalazione specifica, ci chiedevano i riferimenti di questa utente. Allora con la nostra Giulia Bonin, vi raccontiamo anche un po' in retroscena, siamo andati nella banca dati dei soci, abbiamo cercato se c'era a quel cognome e con quella mail corrispondente, insomma abbiamo incrociato i dati, abbiamo raggiunto Lisa che ci ha risposto fornendoci ulteriori elementi, e ci siamo messi in contatto con i responsabili del centro e con chi si occupa del recapito che servono la zona di Fiesole. Abbiamo dato i riferimenti di Lisa, e quindi adesso ci sarà un'attenzione specifica rispetto a una segnalazione che comunque lei aveva fatto alle poste direttamente, non ottenendo però né risposta né risultati. Speriamo, Lisa, che la tessera ti arrivi, così come la convocazione dell'appuntamento di ISPRO. Ce lo auguriamo, tu dacci un feedback, e comunque approfittiamo per ricordarvi che Il numero reclami, il numero verde di Poste è l'80 31 60, o con modulistica in qualsiasi ufficio postale. Se avete però difficoltà, noi ci attiviamo ulteriormente, cerchiamo di darvi una mano.
E, no, e scrivete a noi invece a dillo a Controradio, @controradio.it, con più dettagli possibili.
Sì, perché più informazioni ci date, più ci facilitate nella ricerca di una soluzione e di una risposta. Ci risentiamo con Dillo a Controradio mercoledì prossimo.